Forse la più svizzera delle città italiane. Torino, la prima capitale del Regno d'Italia, seppur monarchicamente sabauda, non è solo la città di potenti e ricche dinastie come i Savoia e gli Agnelli o di personaggi come Cavour, che dell'Italia unita hanno fatto la storia politica ed economica dal Risorgimento alla Fiat. Torino è anche un crocevia di esperienze culturali e sociali che l'hanno resa un polo d'attrazione da sud. Pensiamo all'afflusso di manodopera meridionale nella seconda metà del Novecento, ma anche da nord. La Francia, certo, cui i Savoia erano profondamente legati, ma soprattutto la Svizzera. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questa edizione di Mille Voci e dunque della Torino degli Svizzeri che vorremmo parlare oggi. L'occasione ci viene dalla pubblicazione nei mesi scorsi, a fine 2011, dell'ultimo volume per le edizioni Ticino Management della rivista Arte e Storia, diretta da Giorgio Mollisi. I nostri ascoltatori più abituali ricorderanno che Giorgio Mollisi è già stato nostro ospite per parlare di precedenti volumi della rivista dedicati alla presenza svizzera nelle principali città italiane. Torino, infatti, viene dopo Genova, Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bergamo e Firenze e probabilmente non è neanche l'ultimo volume della serie. Però è il più corposo dei volumi pubblicati finora con le sue 700 pagine. Davvero un bel malloppo, verrebbe da dire Giorgio Mollisi. Tra l'altro in una veste tipografica agevole, perché comunque non è in forma di libro con la copertina dura, ed è comunque ricco di suggestioni. La prima domanda che viene da fare al direttore di questa collana è il perché è così corposo questo volume. Come mai 700 pagine per parlare degli svizzeri a Torino?
Beh, cominciamo col dire che l'occasione ci è stata data dai 150 anni dell'Unità d'Italia, perché gli svizzeri e gran parte di combattenti sono stati ticinesi, hanno appunto combattuto nelle guerre risorgimentali accanto ai patrioti italiani. Allora abbiamo voluto dire agli italiani, in particolare ai torinesi e ai piemontesi: guardate che una piccola parte dell'Unità d'Italia l'hanno fatta anche gli svizzeri, e l'abbiamo detto alla presentazione a Palazzo Reale.
E abbiamo voluto dire anche agli svizzeri: guardate che i ticinesi, gli svizzeri hanno partecipato in qualche modo all'unità, alla creazione di questa Unità d'Italia.
Ecco, e poi diciamo che Torino è forse la città con, rispetto alle altre città d'Italia, con la maggior presenza nella storia degli svizzeri e in modo particolare i ticinesi. Degli svizzeri, ma anche ticinesi, per quanto riguarda la storia economica, e i ticinesi soprattutto per quanto riguarda la storia dell'arte. Sono così tanti che e tanto importanti, tant'è vero che non esiste palazzo, non esiste castello, non esiste chiesa che non abbia visto la presenza di un ticinese o addirittura di famiglie intere di ticinesi.
No? Lunga sarebbe la lista dei nomi da fare, poi magari qualcuno lo citeremo, ma chiaramente sono talmente tanti che o qualcuno sfogliando il libro scopre questi legami, questi profondi legami, oppure diventa veramente arduo seguire tutte le tracce lasciate dai ticinesi, dagli artigiani, dagli artisti ticinesi in una città come Torino.
Sì, sì, è molto difficile, ma basta andare nei monumenti principali e li trovi di sicuro. Ma c'è una ragione storica, perché una ragione storica che risale al 1500, quando durante la pace tra svizzeri e Savoia si prendono degli accordi, e in questi accordi si dice che i rispettivi cittadini delle due, chiamiamo così, nazioni possono lavorare liberamente sia in Svizzera e sia in Piemonte e in particolare a Torino, senza pagare né dazi né gabelle. Poi questo accordo viene rinnovato nella storia fino al 1622, e addirittura i duchi torinesi di Savoia mandano emissari a Lugano e in Canton Ticino per chiedere manodopera e artisti che possano lavorare in Torino. E questa è un po' la ragione che spinge diciamo, una gran massa, non solo di grandi artisti, ma di lavoratori, maestri d'ascia, tagliapietre, chi fabbrica mattoni, commercianti di marmo. Non dimentichiamo che a Torino i ticinesi portano addirittura da Arzo il Vecchia Macchia, il Broccatello e proprio i marmi di Arzo. Quindi questa è la ragione per cui, rispetto a tutte le altre città italiane, la presenza ticinese è maggiore. Gli storici addirittura hanno fatto delle statistiche e hanno rilevato che attorno al 1644, per una trentina d'anni, nelle costruzioni ducali, i lavoratori per il 70% sono ticinesi. Io penso che se consideriamo anche i committenti, non solo ducali, ma anche religiosi, e questa cifra, questa percentuale aumenta. Ecco per cui, come si faceva dopo aver scoperto delle cose anche inediti nella storia dell'arte, a ridurre il numero di pagina? Anzi, abbiamo dovuto fermarci a 700 pagine, perché altrimenti, insomma, sarebbe stato un volume ingestibile.
Avreste potuto farne addirittura due. Ed è vero che, pensando, come spesso ci capita, che guardiamo a Milano, a Lombardia, come punto di riferimento culturale, storico del Canton Ticino, a volte forse dovremmo allargare un po' il nostro sguardo e sconfinare da una parte in Piemonte, ma anche verso il Veneto. Grazie proprio ai quaderni Arte e Storia abbiamo scoperto che anche Venezia ha conosciuto a suo tempo una grande presenza svizzera, svizzero-italiana, grigionese. Ora scopriamo che Torino porta nel suo humus storico la presenza svizzera, non solo ticinese, ma anche, allargando i confini, si può guardare al resto della Svizzera. E per fare questo ci facciamo aiutare dalla nostra interlocutrice, che è collegata con noi proprio da Torino, che è Carla Federica Güterman, saggista e storica svizzero-torinese, che ha curato alcuni dei saggi presenti in questo corposo volume, che, ricordo, si trova nelle librerie oppure direttamente presso l'editore Ticino Management di Valerio De Giorgi. Carla Federico Güterman, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere in collegamento con noi. Lei si è occupata di molti aspetti e peraltro lei ci può ricordare che tra i personaggi salienti della Torino che ha portato, insomma, ad essere la capitale d'Italia, la prima capitale d'Italia, lo stesso Camillo Benso, conte di Cavour, aveva dei legami con la Svizzera. E da qui si apre tutto un filone, ma lascio dire a lei, signora.
Dunque, certamente, lei ha detto molto bene. Dunque, parlare di Camillo Cavour, non possiamo parlare di...
Perché non dovremmo fare soltanto la trasmissione su quello, però insomma, ricordare che aveva ascendenze svizzere è interessante.
Certamente. Ma infatti diciamo che il vero rapporto economico-finanziario tra lo Stato subalpino e i banchieri svizzeri si ha con Cavour. Cavour è di madre ginevrina, della famiglia dei De Sellon, e stringe rapporti quindi con i grandi banchieri dell'epoca, e quindi Mestresa, Long de la Rue, De Ferney, Geyser, con lo scopo di far che cosa? Di ottenere da questi un sostegno economico per inserire il piccolo Stato Sabaudo in un contesto economico non più regionale ma europeo. E quindi cosa fa? Cavour incontra Émile de la Rue e riesce e dà la possibilità a lui di costruire la Banca di Genova. Ma in cambio che cosa fa? Émile diventa anche amministratore dei beni della famiglia dei Sellon, ma Cavour vuole un qualcosa in cambio, e che cosa fa? Tutti questi banchieri, prima dei quali Émile de la Rue, finanzia quelle grandi opere che noi tutti conosciamo della politica interna di Cavour, che sono le strade ferrate, che sono che è il canale Cavour, che sono i porti. Quindi diciamo bene che i banchieri svizzeri, la maggior parte dei quali sono ginevrini, ma anche del Cantone di San Gallo, come ad esempio la famiglia dei banchieri Custer, entrano a Torino con Cavour. Ecco, nel Piemonte con Cavour. E non solo, Cavour, i banchieri quindi avranno proprio un'ascendenza sulle industrie svizzere in Piemonte, quindi possiamo chiamare veramente una business community tra industriali svizzeri, politica cavuriana e banchieri. Certamente.
Signora Gütermann, non solo di finanza e di economia è l'apporto svizzero nel tessuto sociale ed economico torinese e piemontese in generale, anche perché qui è il caso forse di citare le sue ascendenze familiari, non quelle di Cavour. Insomma, no. Lei ha un illustre predecessore nelle sue ascendenze familiari, che è stato un imprenditore che ha lasciato un segno nell'ambito torinese. Ci vuole raccontare brevemente di chi si trattava e che cosa ha fatto?
Sì, allora, io da parte di madre sono svizzera, nel senso che mia madre è una Leumann del canton della Turgovia, me la faccio breve, canton di Turgovia, che vengono a Torino il Isacco Leumann e Napoleone Leumann, del figlio dopo, quindi siamo nel 1830. Prima vanno a Voghera e impiantano una piccola azienda di un piccolo cotonificio. E poi si spostano a Collegno. Beh, il motivo perché si spostano a Collegno è un motivo non solo dei Leumann, ma è di tutta l'industria svizzera, che è poi quella che ha dato il là, diciamo, all'industria piemontese. Quindi non parliamo solo di Fiat, ma parliamo di altre, di tantissime industrie di svizzeri che sono venuti in Piemonte. Perché Torino, quando perde il primato di capitale d'Italia e passa a Firenze, c'è un momento di crisi assoluta in questa città, e allora il municipio cosa fa? Fa un vero e proprio manifesto in cinque lingue, chiedendo un aiuto da parte degli imprenditori italiani e stranieri, con agevolazioni fiscali eccetera eccetera, di impiantare aziende nel territorio provinciato di Torino e provincia. Ecco quindi che Leumann invece di dire Leumann, perché qua in Piemonte si dice Leumann, perché per questioni proprio assolutamente pratiche, nel senso che
di fonetica, di scrittura, chiaramente.
Sì, sì, certo, si scriveva Leumann, insomma la corrispondenza non arrivava, e quindi in realtà già Felice, quindi figlio di Napoleone, siamo cinque generazioni che hanno lavorato in questa azienda, ha detto, qua in Italia chiamiamolo Leumann, così almeno siamo più tranquilli.
Può definire un filantropo, Napoleone Leumann, o Leumann.
Certamente, un filantropo sì, perché vicino a Torino, 12 km a nord di Torino, più propriamente a Collegno, fonda, e si vede ancora adesso, un villaggio operaio che è il secondo villaggio operaio d'Italia, per gli operai che ovviamente non avevano la possibilità di raggiungere Collegno, che era appunto a 12 km da Torino. Quindi un villaggio costituito da gli edifici assistenziali, e parliamo di scuola elementare, parliamo di scuola dell'asilo, e parliamo di un teatro, parliamo di un ambulatorio medico, i bagni pubblici, parliamo di una chiesa.
Una vera e piccola cittadina, una vera e propria piccola cittadina.
Vera e propria cittadina fatta costruire su progetto di Pietro Fenoglio, e Pietro Fenoglio, che era uno dei grandi ingegneri dell'epoca, quindi diciamo è un villaggio prettamente libero, tanto vero che la chiesa di Santa Elisabetta all'interno è una chiesa che è l'unico esempio di architettura liberty in Italia.
Dopo ci torniamo, signora, sì, perché questa attività esiste tuttora, no? Insomma, ed è un bel esempio di, come dire, di, sì, io l'ho definito di filantropia, ma lo si potrebbe quasi definire un modello prefordista, insomma.
Sì,
tant'è che il motto di Napoleone Loyman era: chi meglio sta, meno si ribella.
Certamente, che... certamente. Un po', diciamo, ha preso un po' l'insegnamento pedagogico di Froebel, no? Quindi questa educazione non solo delle maestranze, ma anche dei giovani, educazione al buon vivere, al buon sapere, all'amore per, non solo per il lavoro certamente, ma anche la dedizione alla vita in genere. Quindi la parte educativa nella politica industriale economica di Napoleone era certamente la cosa fondamentale, sì.
Giorgio Mollisi, bello sentir raccontare queste cose da Carla Güterman, che si dice originaria del Canton Turgovia, poi questo bel accento piemontese dà un senso quasi così di spaesamento, ma anche di arricchimento culturale, a segnare appunto come sono carsici a volte i legami culturali e storici tra culture molto diverse, e poi si scopre che ci sono dei legami che si protraggono nei secoli. Noi abbiamo parlato di artisti, di artigiani, di finanzieri, banchieri, industriali, e poi si potrebbe parlare a lungo anche di cioccolata e cioccolato.
Certamente.
Perché viene dedicato spazio proprio a questo aspetto? Dopo glielo lascio dire anche a lei, signora Güterman, ma nel libro c'è spazio appunto anche per delle cose più, come dire, terra-terra, Giorgio Mollisi, vero?
Sì, certo.
700 pagine lo meritano in qualche modo.
Certo che andare a Torino e dire ai torinesi: ma guardate che nel Settecento già i ticinesi, nel particolar modo i bleniesi, quelli della Val di Blenio, erano a Torino e producevano e commerciavano cioccolato. Insomma, devo dire che io ho provato a Palazzo Reale un certo imbarazzo, perché naturalmente...
Nel Salone degli Svizzeri.
Sì, è proprio nel Salone degli Svizzeri.
E anche qui c'è un segno.
Ma ne parleremo di Palazzo Reale, perché è veramente un monumento importante per l'arte svizzera, e ticinese in particolare. Dicevo, i bleniesi che vanno a Torino, e è una domanda che mi sono fatto, ma hanno insegnato loro ai torinesi a produrre il cioccolato, o sono andati a Torino perché, essendo una città del cioccolato, trovavano quindi lavoro? Potrebbe rispondere la Carla Güterman.
Signora, ci aiuti lei a capire com'è questa storia? Scusi un secondo, signora, che la interrompo, anche perché devo soltanto, ho il dovere, ma anche il piacere, di ricordare ai nostri ascoltatori che possono comporre lo 0848 03 07 07, se vogliono intervenire. Magari ci sono degli ascoltatori che sono torinesi trapiantati in Ticino, oppure hanno legami comunque culturali o anche familiari con Torino, e magari sono interessati a porre delle domande, o semplicemente ci vogliono raccontare il loro rapporto con Torino. Signora Güterman, scusi che l'ho interrotta. Allora, ci sveli questo mistero della cioccolata, dove è nata?
Io devo svelarvelo, certo, perché può sorprendere il fatto che la Svizzera abbia scoperto il cioccolato relativamente tardi rispetto ai vicini europei. Certamente, infatti, in Svizzera giunge il cioccolato a metà del Settecento, portato da chi? Dall'Italia, da questi cioccolatieri, ambulanti, venditori emigrati del Ticino a Torino, ma anche a Milano e in Svizzera, che vendevano cioccolato nelle fiere in forma di un pezzo di budello che veniva tagliato a strisce. Però diciamo che il passaggio da Torino, dal cioccolato da Torino, cioè diciamo che i primi a scoprire il cioccolato furono i piemontesi, chiaramente. Quindi piemontesi, per quando? È a metà del Cinquecento, quando Emanuele Filiberto di Savoia, al suo ritorno in patria dopo la battaglia di San Quintino, gusta questa cioccolata alla corte spagnola di Carlo V.
C'è un bel saggio nel libro, appunto, dedicato appunto alla presenza svizzera a Torino, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia dal 400 ad oggi, è il sottotitolo di questo volume di Arte, Storia, Ticino Management. Dicevo, c'è un bel saggio di Marta Lenzi Repetto, Gli uomini del cioccolato, produttori e commercianti della Val di Blegno a Torino nel 700, che ha una ricca introduzione che ci spiega quella storia della cioccolata e del cioccolato, se volete anche scoprire che differenza c'è nelle denominazioni, e parla di questo percorso molto complicato attraverso l'Europa. Ma vero è che in qualche modo le città, diciamo, regali d'Europa, e Torino è tra queste, insomma, si sono subito accaparrate il piacere di questa bevanda, di questo alimento. E però, ecco, che i ticinesi e gli svizzeri poi hanno imparato la lezione e se la sono portata in casa. Quindi, come dire, ci hanno aggiunto un know-how industriale e di produzione che è stato determinante, signora Guterman.
Certo. Ma diciamo che possiamo dire che dal punto di vista artigianale Torino è rimasta ancora a quel livello. Cioè, artigianali, ci sono degli ottimi cioccolatieri qua a Torino, ma l'industria svizzera, il cioccolato industriale in realtà poi è nato in Svizzera. Come? E questo qua è curioso, come? Perché in Svizzera c'era questo personaggio che era François Louis Caillet, giovane, un ventenne del canton di Vaud, il quale giunge a Torino curioso di imparare i segreti dei cioccolatieri piemontesi, ma non solo piemontesi, ticinesi, che erano venuti a Torino per imparare il mestiere. E qui cosa fa lui? Dopo un breve apprendistato in una ditta che adesso voi tutti conoscete, che prendeva il nome del fondatore Caffarel, il Caffarelli in realtà, si chiamava così, valdese, apprende quest'arte di triturare lo zucchero con questi semi di cacao e ritorna in patria, e nell'819 a Corsier presso Vevey fonda la prima fabbrica vera, moderna di cioccolato.
Beh, insomma, se la storia è fatta di dare, avere, di prendere, di ricevere, di scoprire, di in qualche modo incamerare, c'è un dare, avere con la cioccolata, ma Giorgio Mollisi, poi scopriamo che vanno sfatati altri miti, sempre per restare, diciamo, a un livello di consumazione gustosa. Anche il calcio riserva delle sorprese, scopriamo nel vostro libro.
Sì,
il calcio torinese, che tanta importanza ha avuto e ha nella storia del calcio italiano.
Sicuramente ha ancora oggi con la squadra della Juventus, e ha avuto nella storia grande importanza con il grande Torino.
Il grande Torino di Superga.
Ebbene, sia la Juventus, anche queste sono cose che storico dell'arte chiaramente non conoscevo. La squadra della Juventus viene fondata proprio da alcuni svizzeri con degli studenti torinesi. E poi il personaggio, diciamo, principale, questo Alfred Dick, che è un industriale svizzero, come diceva bene la signora Guterman, trapiantati poi a Torino alla fine dell'Ottocento, questo per diatribe interne fuoriesce dal club della Juventus e poi fonda un altro club, il Torino. Ma la cosa interessante è che impone ai giocatori una maglia, la maglia granata. Perché? Perché lui era un tifoso del Servette. Quindi sono cose curiose, diciamo, che troviamo in questo volumone, che è serioso da una parte per quanto riguarda la storia, scientifico, anche se scritto in maniera abbastanza divulgativa per quanto riguarda la storia dell'arte e per quanto riguarda la storia economica.
Io aggiungo soltanto che all'interno, appunto, di questo voluminosa, di questa voluminosa opera, c'è appunto un articolo, un saggio di Paolo Sala, che è presidente del Circolo Svizzero di Torino, che è stato presidente del Circolo Svizzero di Torino dal 74 al 77, dal 79 al 2000, Lo sport a Torino, la presenza determinante degli svizzeri. E Giorgio Mollisi mi voleva ricordare.
Sì, c'è un altro saggio specifico sul calcio a Torino di un giornalista sportivo torinese che è Marco Traverso, dove proprio entra nei particolari e fa un po' la storia.
Avremmo potuto sentire anche Giampaolo Ormezzano, che invece di molti legami ha con la Svizzera. Ma questo per dire che, come dire, lo spirito imprenditoriale, anche il senso molto, molto pratico e anche lungimirante degli svizzeri, ha sempre avuto degli effetti importanti. Noi abbiamo ricordato all'inizio questo legame, diciamo, anche molto pratico, no? Che la Svizzera ha avuto con, dicevamo, di Cavour, che in fondo si mette a fare affari con i banchieri ginevrini. Quindi gli svizzeri portano spesso, come dire, un know-how molto pratico, ed è interessante perché alla fine viene da chiedersi: ma gli artisti, gli artigiani e quant'altro, cosa fanno? Vanno a imparare il mestiere o vanno a portare?
Per quanto riguarda Torino, no, assolutamente. Perché dobbiamo distinguere, perché è talmente grande la massa di ticinesi che va a Torino tra il 1600 e il 1700, ripeto, intere famiglie, i Vanelli, i Casella, i Carlone, eccetera, eccetera, no? È talmente grande questa massa che va distinta fra l'artista, che già conosce il mestiere, che ha già fatto la sua esperienza in Lombardia, magari a Roma, come Bernardino Quadrio, che è di Seroccadagno, che, ricordiamolo, è un architetto e stuccatore ed è uno dei principali architetti nella Torino della prima metà del Seicento, perché che cosa fa? Progetta la prima, se non la prima, forse la seconda, fa il secondo progetto della Cappella della Sindone, che è uno degli emblemi, uno dei monumenti più importanti di Torino.
Non che Savoia avevano portato dalla Francia, peraltro, no? Perché erano andati a prendersi nel certo, loro paese d'origine, in qualche modo.
Sicuramente avevano fatto costruire la Cappella della Sindone su progetto proprio del Quadrio, no? Appoggiata proprio vicino a Palazzo Reale, da cui si accedeva direttamente, no? Perché da Palazzo Reale i duchi e i re accedevano nella cappella della Sindone. Dicevo, Bernardino Quadri lavora a Roma con chi? Col Borromini. Poi litiga col Borromini, probabilmente tutti e due avevano un cattivo carattere, e va a Torino. Quindi è già artista formato. Non impara a Torino, anche se poi a Torino ci sono dei grandi architetti come i Castellamonte, Iuvarra, Guarini, perché la Cappella della Sindone poi viene finita proprio da Guarini. Ma la Cappella della Sindone è un condensato di arte ticinese. Purtroppo in parte è stata distrutta, molti incendi, però molti marmi sono rimasti, e i marmi sono proprio lavori dei ticinesi. Ma dicevo, quindi non vanno a imparare, portano la loro arte. Pensiamo ai Carlone, per esempio, che sono degli scultori che lavorano in quasi tutte le chiese, fanno quasi tutti gli altari delle chiese più importanti di Torino. Ma pensiamo ai Casella, pensiamo a un Alessandro Casella che decora questo castello di Piace di Loisir della regina, e che cosa fa? Riempie tutte le sale con degli stucchi che sono eccezionali, che vanno dall'iperrealismo al grottesco, ed è unico. Beh, Casella a Torino porta una grande lezione. Ma voglio dire, perché chiaramente non possiamo parlare di tutti i monumenti,
infatti, non possiamo,
che hanno... Esatto, però bisogna fare un accenno alla piazza più importante che è a Torino, che è la Piazza Castello.
Lo facciamo allora dopo una pausa musicale, così ci fermiamo un attimo e diamo ancora la possibilità ai nostri ascoltatori di comporre lo 0848 03 07 07, se volete intervenire o porre delle domande, oppure dire semplicemente che rapporto avete con una città come Torino, che storicamente a volte può sembrarci lontana, poi scopriamo che in realtà ci è così vicina. L'occasione per parlare della presenza degli svizzeri a Torino, lo abbiamo detto, lo stiamo ripetendo, ci viene dalla pubblicazione del volume di Arte e Storia per l'edizione Ticino Management, proprio dedicata alla presenza degli svizzeri a Torino. Una città che appunto è così vicina, ma forse a volte c'è un po' sconosciuta, un po' lontana. Ci fermiamo per una, così, uno stacco musicale che ci dà il tempo di riflettere e poi torniamo forse su una figura che giganteggia tra le figure artistiche svizzere, ticinesi, che hanno insomma avuto un ruolo importante su Torino. Ci sentiamo tra poco.
On a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you, I'm mad about you. From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man, this is the sum of our ambition. You'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you, I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The world's around the April.
Svizzeri a Torino, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia, dal 400 ad oggi. Ne stiamo parlando questa mattina a mille voci, prendendo spunto dalla pubblicazione del voluminoso Arte e Storia, volume di Arte e Storia delle edizioni Ticino Management, dedicato appunto alla presenza svizzera a Torino. E ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono intervenire con lo 0848 03 07 07 possono dirci la loro, il loro, magari raccontarci il loro rapporto con Torino, o magari scopriamo appunto che ci sono questi legami molto forti tra la Svizzera e la città che in fondo è stata simbolo dell'unità, anzi prima capitale d'Italia, simbolo dell'unità italiana, di cui ricorreva appunto lo scorso anno il 150°. Gli svizzeri a Torino, una presenza storicamente molto, molto profonda nel tessuto sociale, storico della città, al punto che nelle introduzioni, che sono molte quelle nel libro, nel volume di cui stiamo parlando, a un certo punto c'è l'attuale sindaco di Torino, Piero Fassino, che dice, insomma, nomi, fatti, tracce, segni che permeano il territorio e che bisogna saper leggere per non perderne la memoria. E se qualcuno dovesse perdere la memoria, Giorgio Mollisi, basta che vada a farsi un giro in una delle piazze principali di Torino. Io ricordo che l'altra interlocutrice che è collegata con noi è Carla Güterman, che è una svizzera torinese che ci fa sentire l'aria di Torino, ma anche l'aria svizzera presente a Torino. Insomma, Giorgio Mollisi, se qualcuno perde la memoria, vada a farsi anche un giro in Piazza Castello a Torino.
Oh, sicuramente, Piazza Castello, che peraltro è stupenda, non c'è neanche il traffico, uno può osservare i monumenti e che cosa osserva? Osserva prima di tutto Palazzo Reale. E Palazzo Reale è un condensato di arte ticinese, anche se è rifatto più volte fino all'Ottocento, ma rimangono ancora delle testimonianze. Io ne ricordo una che è strabiliante ed è nell'alcova della Regina del Re, dove ci sono delle sculture enormi intagliate nel legno e sono di un ticinese, sono di Quirico Castelli di Melide. Ma se si fa un giro nel castello si trovano stucchi di varie famiglie ticinesi, si trova un camino, come dicevo, fatto di vecchia macchia d'arzo di Alessandro Casella, ci sono scaloni di solari, eccetera, eccetera. Ma non c'è solo Palazzo Reale, c'è Palazzo Madama. Palazzo Madama con anche qui dei marmi e degli stucchi di altri artisti ticinesi qui un po' sconosciuti, come per esempio i Somasso. Se ci si mette al centro della piazza, si è proprio sotto una grande scultura
perché qui giganteggia una delle figure importanti dell'arte ticinese,
sicuramente un grande artista ticinese, che è Vincenzo Vela, perché proprio nel centro della piazza c'è questo monumento all'alfiere dell'esercito sardo che Vincenzo Vela, che è patriota, non dimentichiamolo, perché combatte
possiamo definire uno scultore del risorgimento italiano.
Ma a Torino Vincenzo Vela era considerato lo scultore di corte,
il figlio di Ligornetto,
precisamente. Ma se si va proprio al comune, nel palazzo del comune, nel portico sotto il palazzo del comune, c'è una stupenda scultura che rappresenta uno degli artefici del risorgimento italiano, che è Vittorio Emanuele II,
di cui Vela fece quindi ritratto statuario.
Fa una grandissima statua con la nicchia tutta decorata, che è veramente un capolavoro. Ma ripeto,
sono i nomi che non
io voglio ricordare, per esempio, il Bossoli, che è di Lugano, Carlo Bossoli, che è considerato un italiano, ma nasce a Lugano, e i luganesi ben lo conoscono perché ci sono dei bellissimi quadri nei musei della città, ed è considerato un po' un fotoreporter ante litteram, perché era al seguito dei patrioti, dei combattenti, e al posto di scattare le fotografie, naturalmente non c'era ancora la fotografia, che cosa faceva? Disegnava i quadri. E io ho notato l'anno scorso, per esempio, quando la televisione italiana inquadrava manifestazioni e faceva passare delle immagini che ricordavano il Risorgimento, si vedevano tantissimi quadri proprio del nostro Carlo Bossoli. Ma ripeto, sarebbero così tanti, basterebbe andare per questa è da non perdere. Venaria Reale è a due passi dal centro di Torino. Ebbene, Venaria Reale, che è appena stata restaurata, è anche questa un condensato.
Che è una sede museale oggi.
È una sede museale, sono degli ambienti visitabili. Scusate. E fra le cose più importanti c'è il Salone di Diana, che è un salone da ballo, con degli stucchi interessantissimi dei ticinesi Bolina di Riva San Vitale e Campione e San Bartolomeo della Collina d'Oro a Montagnola.
Sarebbe bello se tra i nostri ascoltatori ci fosse qualche torinese che magari vuole raccontarci un po' come vede oggi Torino. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, lo 0848 03 0707 è a vostra disposizione se volete intervenire per porre delle domande ai nostri due interlocutori, che sono Giorgio Mollisi e Carla Güterman, saggista e storica svizzero-torinese, potremmo dire, alla quale forse è giusto chiedere la mia curiosità, in fondo, la domanda che le vorrei fare. Che cosa resta dello spirito svizzero nella Torino di oggi, signora Güterman? Quanto ancora Torino è svizzera?
Beh, dunque, cosa resta certamente non resta più come era una volta, qui, chiaramente. Però ci sono, diciamo che comunque quando noi diciamo Torino industriale, lo diciamo certo perché c'era la Fiat, che peraltro, ecco, che peraltro della fondazione della Fiat nel 1000.
Non ci dica che è svizzera anche quella, perché sennò...
No, ma le dico, no, è curiosa questa, perché nella fondazione della, i 30 fondatari, soci fondatari della Fiat nel 1899, e chi c'era? C'erano gli svizzeri, certamente. C'erano degli svizzeri, uno tra questi è Delè. Gustavo Delè, che è stato e che di cui i discendenti esistono ancora oggi, e che diciamo figura curiosa perché era un finanziere più che un banchiere, quindi è proprio una figura che si distacca, non aveva una banca ma gestiva i soldi di svizzeri industriali, piuttosto che delle persone agiate, svizzere qua a Torino, e come i Custer. I Custer erano anche banchieri che erano all'interno della Fiat, erano fondatori, era uno dei 30 fondatori della Fiat, quindi ecco.
Signora, scusi se la interrompo un attimo, perché ci sono degli ascoltatori che vorrebbero intervenire, quindi mi corre l'obbligo di dare la parola anche a loro. Vi chiedo di essere molto sintetici, perché purtroppo il tempo corre velocissimo.
Certo.
Alessandra, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Io volevo ringraziare per la trasmissione molto interessante, che mostra che è molto più interessante tra i paesi la complementarità che la rivalità. E poi ho la mamma e il papà che sono torinesi. E la mia curiosità, una domanda leggera, però il gianduiotto dove nasce?
Il gianduiotto dove nasce? Questo no, francamente io non so rispondere, magari Carla Guterman ci può dare una mano, Alessandra.
Allora, il gianduiotto...
Grazie di aver chiamato, ascolti per radio.
Sì.
Allora, il gianduiotto, dunque il nome è tipicamente piemontese, perché viene dalla maschera piemontese di Gianduia, ecco, quindi il nome è gianduiotto piemontese, da cui viene gianduiotto. In realtà è un cioccolato al latte che nasce a Torino, ma come? Ma anche questa è la cosa molto curiosa, perché il cioccolato al latte lo scopre Lind, svizzero. Lo scopre Lind, ma ricordiamo che Cayet, il discorso che avevo fatto precedentemente,
sì,
che Cayet viene a Torino per imparare il cioccolato. Poi un suo parente Peter cosa fa? Unisce il nome con Cayet, fa Peter e Cayet, e allarga questa azienda, che viene poi presa dal Lind, e quindi il Lind, diciamo che Lind fonda, scopre il cioccolato al latte, che è tutto un abbastanza complesso il meccanismo di questo cioccolato al latte, da cui l'Italia, Torino, prende la ricetta del cioccolato al latte e fa i gianduiotti.
Insomma, ricco è il percorso della cioccolata attraverso la Svizzera e Torino.
Sì.
Signora Guterman, do la parola anche ad altri ascoltatori,
certo,
che sono in attesa. Giacomo, e poi sentiamo anche Patrizia. Giacomo, buongiorno.
Sì, volevo solo segnalare che mio nonno Giacomo Bianchi ha studiato medicina a Torino, di Lugano, e dei suoi nipoti lavoravano nel settore cioccolatiero a Torino. Altri particolari non ne posso citare, forse che questi nipoti erano già coinvolti nel cioccolato, nella fabbrica di cioccolato di Besso, di cui in questo momento mi sfugge il nome.
Giacomo, grazie per questo ricordo così delicato e così dolce anche, quindi grazie di avere chiamato.
Prego, si immagini.
Grazie, ci ascolti ancora per radio, c'è anche Patrizia che vuole intervenire.
Va
buongiorno.
Bene,
buongiorno.
Sì, buongiorno, è una bellissima trasmissione. Io devo dire una cosa, da diversi anni sto pensando che il nostro cantone dovrebbe veramente creare un museo con la storia di tutti questi emigranti, a partire dai maestri Comacini, non so, dai Castelli, Maderno. Sarebbe una cosa molto molto interessante, che noi tutte storie che non conosciamo.
Patrizia, questa è una bella suggestione, un bello stimolo. Speriamo che qualcuno in ascolto raccolga questo suo invito, pensando appunto a un museo che in qualche modo ci colleghi al resto del mondo. Siamo nel mondo della globalizzazione, la globalizzazione è collegarsi al resto del mondo, lo si può fare anche e soprattutto attraverso la cultura.
Sì, perché sono
Grazie.
cose meravigliose, sono storie fantastiche,
Beh, per fortuna che ci
veramente.
sono appunto storici dell'arte e studiosi che poi ci dispensano queste opere, appunto come
Che
questo volume
fortuna,
di
sì.
arte e storia che raccoglie appunto così tante suggestioni. Grazie di aver chiamato,
Niente,
Patrizia.
scusa, ti volevo aggiungere alla
Prego.
telefonata di prima che la famiglia Bianchi effettivamente è stata una famiglia importantissima come cioccolatieri qua a Torino, Assolutamente, insieme ai Neri, ai Bruni, cioè, e quindi là
Quanti colori?
l'intervento dell'ascoltatore è un intervento corretto, nel senso che vengono ricordati a Torino ancora queste famiglie di cioccolatieri, tra cui Bianchi, certamente.
È bello sentire appunto che poi c'è chi si ricorda di avere queste ascendenze e che
Certo.
quindi non ha dimenticato il legame con la città. C'è ancora Luca in attesa, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Io volevo ricordare una cosa che non è legata al Ticino, ma alla Svizzera. Il primo presidente del Toro fu uno svizzero, Hans Schönbrod.
L'abbiamo accennato prima,
L'avete
effettivamente,
accennato?
però
Allora
grazie.
ero fuori.
No, no,
Ero.
è vero, perché abbiamo parlato appunto del fatto che sia la Juventus che il Torino hanno diciamo, nel loro codice genetico una presenza svizzera, effettivamente.
Ecco, poi anche visto che avete indicato dei luoghi da visitare, consiglio Villa Claretta, dov'è che c'è il Museo del Torino, dov'è che ci sono un sacco di cimeli di tutta la storia del toro. Quindi
Beh,
anche per chi non tifa toro, ovviamente
certo, no, ma
Superga poi rimane un posto di
suggestivo e
assoluta
comunque storico,
priorità.
certo. Luca, grazie. Grazie di
Grazie,
averci ricordato
arrivederci.
comunque che appunto queste ascendenze le abbiamo dette, peraltro nel calcio. Ed è vero che la telefonata di Luca serve anche per ribadire che Torino è bella da visitare anche per tutte le residenze che fanno da cornice alla città, vero Giorgio Mollisi? Perché poi
Certo.
anche, abbiamo detto, la presenza artistica appunto ticinese si manifesta molto anche nelle residenze dei
Sì,
Savoia, Sabaude.
soprattutto nei castelli, per esempio Stupinigi, che è veramente un posto delizioso, ma e Venaria è da non perdere perché veramente è suggestiva e poi è un condensato dell'arte ticinese. Ma voglio ricordare un'ultima cosa, che l'arte ticinese a Torino inizia nel 400 nel Duomo con un monumento di un Carlone e, se vogliamo dire, continua poi nell'Ottocento con un altro grande architetto che è un Frizzi di Minusio e forse termina, spero di no, negli anni 2000 con Mario Botta, perché Mario Botta progetta una chiesa, un centro pastorale, che è il centro pastorale del Santo Volto, che dico, vale veramente la pena di visitare.
E che ricorda anche quello che dicevamo all'inizio, cioè che spesso quando noi guardiamo alla presenza ticinese, in particolare svizzero-italiana, ma e guardiamo verso sud, pensiamo soprattutto a Milano, invece dovremmo aprire la nostra prospettiva guardando a ovest e a est e quindi guardare appunto alla presenza svizzera in città come Venezia e come Torino. Carla Guterman, a lei l'onere di concludere questa trasmissione con, se può, rispondendo a una domanda che mi viene così dal cuore. Se oggi lei, come svizzera torinese, dovesse mandare un messaggio ai torinesi, diciamo di impronta svizzera, e un messaggio, agli svizzeri di impronta torinese, che cosa direbbe?
Ma io direi che cioè, direi senza dubbio complimenti per la storia che hanno creato qua a Torino e secondo me, ma non è solo una mia idea, perché io in realtà gioco un po' in casa, diciamo, ma è un'idea anche degli stessi, dei torinesi doc, che se non ci fossero stati gli svizzeri dei più svariati cantoni, certamente Torino non sarebbe diventata così. Questo è basilare e speriamo che gli svizzeri che siano ancora qua in realtà possano tenere alta la loro storia e
e far qualcosa di più ancora, perché ormai purtroppo sa, eredi ce ne sono poche, non ce ne sono più molti di queste famiglie, molti sono fuori da Torino, fuori dall'Italia. Certamente è però una visita a Torino è una visita sia per le residenze sabaude, che sono patrimonio dell'umanità, ma anche per tantissime testimonianze che gli svizzeri hanno, non per ultimo il santuario della consolata, che è tipicamente torinese, e nel santuario della consolata Giorgio Mollisi annuirà che ci sono due statue bellissime di Vincenzo Vela, della principessa Maria Letizia e della madre Clotilde, da vedere, assolutamente da vedere, ma in marmo molto belle. Quindi in realtà bisognerebbe, e sono contenta che questo volume abbia un po', diciamo, fatto riscoprire questa grande presenza svizzera qua a Torino, e certamente quando sono arrivati a Torino, diciamo che all'epoca di Cavour, quindi prima di Cavour, Torino era solo una città cortigiana, ecco, dei Savoia, basta. E invece ecco, la Torino industriale è la Torino degli svizzeri, dell'arte, dei banchieri, dei militari, della guardia di finanza, dello sport, dello sci, lo sci è stato inventato da Kind, svizzero, che è venuto qua a Torino, e a Sause c'è questo magnifico, che oggi chiamiamo bar, ma non questo chalet, Kind. Quindi
tante sono le cose, tante. Carla Güterman, si potrebbe suggerire magari appunto ai ticinesi che vanno a Torino di fare un salto a Collegno a visitare appunto il villaggio,
vale la pena,
il villaggio Loiman, di Napoleone Loiman, che era suo avo.
Mio quadro il nonno.
Ecco, quindi anche questo è un aspetto così storico bello, perché poi Torino è bella tutta da visitare. Giorgio Mollisi mi ricordava che il 15 di febbraio il volume di Arte e Storia Svizzeri a Torino, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia, per le edizioni Ticino Management, verrà presentato all'USI, e quindi un'occasione per tornare a capire che cosa contiene questo ricco volume di 700 pagine, del quale abbiamo parlato oggi con i nostri interlocutori, che ringrazio, Giorgio Mollisi e Carla Güterman. Per il Mille Voci di questa mattina è tutto. Da Nicola Colati al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.